Ciao a tutti e bentornati o bentrovati alla Game Breaker Podcast da Mark the Player e basta, sì, altra puntata con senza alfa, ma comunque bella ricca di contenuti con ben due videogiochi e due film di cui voglio parlarvi. Allora, direi di cominciare subito, ma come prima cosa vorrei anche dirvi che sono in corso i lavori per la copertina, quindi sì, tra poco metteremo anche gli episodi su YouTube. E quindi ci potete dare dei consigli magari nei commenti, visto che pochi lo guardano su Podomatic, il podcast, soprattutto su Spotify, dove però non è possibile appunto farlo, quindi stay tuned perché caricheremo anche su YouTube. E a proposito di questo, che ne dite se portiamo qualche gameplay? Così, è una cosa che mi è venuta in mente, però bisogna ancora vedere. Allora, direi subito appunto di cominciare col primo videogioco di cui oggi vorrei parlarvi, che è il continuo di una saga storica di Sega, uscita per Sega Genesis, Street of Rage 4, chiamato anche, se non sbaglio, Barnacle 4. Allora, Barnacle 4 è chiamato solamente in Giappone. Allora, è un videogioco, diciamo, sì, beat'em up, picchiaduro a scorrimento, che è uscito nel 2020, quindi l'anno scorso, ma quest'anno, diciamo, è uscito anche il nuovo DLC Mystrix Nightmare, che non ho giocato, ma proprio oggi ho finito semplicemente il gioco base. Allora, intanto è sul Game Pass, quindi se vi interessasse è lì. Allora, è il seguito diretto di Street of Rage 3 del 94 ed è ambientato esattamente 10 anni dopo, dopo gli eventi appunto del 3. E quindi praticamente dopo questi 10 anni c'era stato un periodo di pace, ecco, e nella città in cui si svolge tutto il gioco è sorto questo nuovo impero della criminalità, che è capitanato dai figli di Mr. X, che Mr. X era praticamente il nemico principale degli altri Streets of Rage. Allora, e praticamente Axel Stone e Blaze si alleano con altre tre persone, sì, di cui ora purtroppo non ricordo il nome perché li ho usati poco nel gioco, e praticamente per appunto sconfiggere questo impero creato dagli Y, che sono appunto i figli di Mr. X, quindi Mr. Y e Mrs. Y, che sono anche i boss finali. Allora, per quanto riguarda il gameplay, alla fine è semplice, sempre uguale la formula, molto fresco come gioco, quindi anche molto spesso divertente, ci sono delle cose che mi hanno fatto spesso sorridere, e si combattono orde, insomma, proprio di nemici, quindi veramente tantissimi, e ce ne sono anche di diversi, con anche nomi piuttosto buffi. Per esempio c'è Gourmand, che in francese vuol dire tipo ghiotto, goloso, ghiotto, sì, ghiotto, oppure per esempio quello che mi è piaciuto di più forse di tutto il gioco è Garcia, che normalmente è una persona, è semplicemente uno scagnozzo del boss in quel caso, ma poi quando c'è la battaglia col boss viene potenziato da quest'ultimo, e quindi praticamente diventa Garcia, quindi Garcia molto più forte. Ed è così, ci sono veramente tantissimi nemici, come ci sono tantissime combo, attacchi speciali. Per esempio, gli attacchi, ci sono l'attacco normale, l'attacco diciamo più potente, che normalmente spammerete per tutto il gioco, e che però toglie un pochino di vita al giocatore. E praticamente negli altri Street of Rage non si poteva recuperare salute, a differenza di questo qui, in cui appunto si può, e ci vuole proprio un attacco speciale, che non è come quello lì che te ne toglie un po' di salute, ma invece c'è anche un attacco speciale che te la fa riprendere. Oppure ci sono anche delle stelline, che quando ne guadagni una puoi fare un attacco particolare che sbalza in alto tutti i tuoi nemici, Allora, normalmente si hanno 6 vite nella difficoltà che ho giocato io, poi non so delle altre, ma si hanno 6 vite che scenderanno mano a mano che i nemici vi colpiranno. E poi una cosa che mi piace molto è appunto quando si fanno le combo, il fatto di poter lanciare i nemici contro altri nemici o contro muri o contro oggetti, che poi gli oggetti si possono spaccare per ottenere del cibo, che io per esempio si può anche personalizzare. Io ho messo la pizza e una torta di 25 anni, così perché mi andava. E oppure potenziamento, no, si possono ottenere delle fiale con le quali butti acido, fuoco, elettricità agli avversari. Oppure non so, anche insomma, soprattutto soldi, oppure le stelline che ti fanno appunto ti fanno fare quell'attacco speciale. Allora, a differenza degli altri Streets of Rage, il 4 non è in 16 bit, ma è semplicemente disegnato così in HD, ma ha uno stile grafico che mi piace veramente molto, che me lo ha fatto giocare benissimo. E addirittura già dagli anni 90 questo, come si dice, questo sequel era quasi in lavorazione o in cantiere, però poi all'inizio del 2018 è stato appunto cominciato, cioè stato l'inizio del suo sviluppo, e quindi sì, adesso nel 2020 è uscito questo gioco che veramente veramente mi è piaciuto tanto. Ve lo consiglio perché è divertente, alla fine dura veramente poco, durerà tipo sulle 3 ore, non mi ricordo perfettamente, ma comunque dura poco. Poi se ti vuoi fare tutto con tutto al rango S, non so se c'è l'S o si ferma da, ma se vuoi fare tutto perfetto con tutti i personaggi, chiaramente dura molto di più, però dovrebbe durare sulle 2-3 ore il gioco in sé. Ebbene sì, a Streets of Rage 4 posso benissimo dargli un 8 e qualcosa. Comunque adesso sto anche vedendo, diciamo che il mio voto è abbastanza simile a quello delle testate giornalistiche, oppure quello di Metacritic, che sempre gli danno 8 e mezzo. Quindi sì, veramente un bel capitolo, un ritorno in grande stile della serie di Sega. Sì, perfetto, mi è veramente piaciuto. E invece adesso passiamo direttamente al cinema. Passiamo a un film che è uscito poco fa, se non mi sbaglio proprio adesso qui a novembre, qualche giorno fa addirittura. Io subito mi sono affiordato a vederlo. È su Netflix, esclusiva Netflix, Red Notice, con un cast bestiale. Allora, Red Notice parla di questi di queste uova che Marco Antonio donò a Cleopatra come regalo di nozze, che poi vennero trovate, se non sbaglio, da un contadino nei primi anni del Novecento. E invece, tornando al 2021, nel presente, un agente dell'FBI, un profiler per l'FBI, John Hartley, viene incaricato di ritrovare, cioè non di ritrovare, di fare un'indagine sul furto di una delle uova di Marco Antonio, di Cleopatra, però sì, prima di Marco Antonio, poi di Cleopatra. C'è prima tutta una bella parte, tra l'altro questo John Hartley è Dwayne Johnson, The Rock, quindi già cominciamo con un bel cast. Sto vedendo molti film con The Rock negli ultimi giorni, anzi dopo ne vedremo anche un altro. E quindi sì, praticamente c'è prima una parte, tra l'altro molte scene sì, vengono filmate a Roma, o anche, mi sembra, al museo a Roma, un attimo che vedo, Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo a Roma, so, andateci e vedrete dove è stato girato Avviso Rosso, dove è stato girato Red Notice. Allora, cioè poi il ladro, il presunto, e non proprio presunto, anzi proprio il ladro di queste uova è Booth, che è in questo caso Ryan Reynolds, che ricordo è uno dei miei attori comici e non solo, anche quando fa altre cose, cioè, se è difficile che faccia cose non comiche. Comunque uno dei miei attori preferiti in generale, quindi bellissimo. Già per questo io ho aperto la sua pagina su Netflix. E praticamente Hartley scopre che l'uomo ha esposto la mostra in questo museo a Roma è un falso e quindi rincorre Bolt. Quando lo arrestano a Bali, dove era arrivato col l'uovo, quando lo arrestano praticamente arriva questo alfiere, che poi si scopre essere Gal Gadot, quindi l'attrice famosa soprattutto, cioè non solo ma soprattutto per aver interpretato Wonder Woman nei film della DC e per essere anche Miss Israele 2004, mi sembra, sì, vabbè. E quindi sì, praticamente c'è questo alfiere che ruba l'uovo e lo sostituisce di nuovo con un falso. Questa è la prima parte della trama, però alla fine Booth e John Hartley, dopo essere andati in prigione proprio per colpa dell'alfiere, si mettono a collaborare, scappano dalla prigione e iniziano la ricerca di queste tre uova, che chiaramente sono dei cimeli importantissimi. E Booth è l'unico che sa qual è il vero posto in cui si nasconde il terzo uovo. Adesso non vi dirò qual è questo posto, che chiaramente sarebbe spoiler. Però diciamo che il film gira tutto su questa, appunto, questa ricerca. Parlavo di cast spaziale, già comunque The Rock, Ryan Reynolds e Gal Gadot basterebbero, ma poi troviamo anche Topolino. Vabbè, non proprio lui, ma comunque la voce di Topolino, Chris Diamantopoulos, che però in questo film fa tipo il semi cattivone insieme all'alfiere. Si chiama Sottovoce, un personaggio molto importante per il film. E sì, lo fa la voce di Topolino. È molto particolare come cosa, ma alla fine è uscito anche bene. È uscita anche bene la sua parte, ecco, quella di sottovoce. Il film mi è piaciuto veramente tanto, non immaginavo. Poi bellissime le scene, per esempio, dove ci sono i vari furti delle uova. Poi, allora, non ci sono tantissimi colpi di scena nella parte iniziale, a differenza di molti altri film che sto vedendo negli ultimi tempi, che mi stanno piacendo anche per questo motivo, ma nella parte finale sono pazzeschi i plot twist, sono veramente, veramente incredibili. Reynolds è sempre esilarante, anche se fa... cioè, non è serio, alla fine è comunque un film commedia, ma comunque se fa qualche film un pochino più serio, Reynolds sempre pazzesco. E che altro, a parte ho detto il cast bellissimo, girato in Italia. L'unico punto che non mi è piaciuto, c'è una scena in cui c'è una corrida, quella col toro e i toreri, che in questo caso sono The Rock e Ryan Reynolds, dove però si vede esageratamente, poi può darsi anche che non è stato così, ma mi sembra tantissimo green screen e secondo me si vede un pochino troppo. Del resto veramente bel film, mi è piaciuto, non pensavo, questi film, quei classici d'azione con The Rock non mi fanno sempre impazzire, invece questo qui sarà per Reynolds e Gal Gadot, ma mi è piaciuto veramente tanto. Io azzarderei anche un 9, anche perché, cioè, ogni tanto mi voglio anche sbilanciare un pochino con i voti, quindi sì, posso dare anche 9, mi è piaciuto veramente, veramente tanto. E adesso, quanto aspettavo questo momento, torniamo nel mondo videoludico per parlare di un gioco che io adoro alla follia. Non l'ho ancora finito, sto ancora verso metà gioco, è Brutal Legend. Qualcuno lo conoscerà già, ma molti purtroppo no. Allora, che bello questo gioco. È un action adventure, semplicemente. Sì. Del 2009, poi uscito nel 2013 per PC. È di Double Fine. Vabbè, è anche di EA, è pubblicato da EA, ma è sviluppato da Double Fine, che, come ho detto l'altra volta, sono quelli di Psychonauts e di altre perle incredibili, ma soprattutto di Psychonauts, che è comunque uno dei miei giochi preferiti di sempre. Allora, è un gioco sul metal. interamente sul metal. E Jack Black è il protagonista. Ebbene, cosa c'è di particolare? A parte poi vi parlo della colonna sonora di tutti i gruppi che ci sono. Io sono un grandissimo fan del rock e del metal, e per me è un paradiso videoludico questo gioco, qualcosa di spettacolare. Però prima voglio parlare un attimo della trama. Allora, c'è questo Eddie Riggs, che è un roadie, che praticamente, per chi non lo sapesse, è un tecnico che sta sempre insieme alle band durante i tour, le tournée, e li aiuta in vari ambiti. E praticamente è il roadie appunto di questa band che però lui odia totalmente, che dicono wow questo è metal, ma alla fine fanno pop rock, che è una delle cose più brutte della storia, e praticamente odia questa band, ma comunque lui è il roadie, quindi deve per forza seguire sempre. In un incidente praticamente resta schiacciato da un'impalcatura, l'ha fatto per salvare, come si dice, uno dei membri della band che si era andato ad arrampicare in un punto, ed ecco lì poi il suo sangue va sulla sua scola, sulla sua cintura, e risveglia una creatura tutta fatta di metallo che era anche tipo la portava sempre nei suoi spettacoli, che è Ormagoden, che trasporta Eddie indietro nel tempo, in cui in un, diciamo, un'era, un tempo in cui il mondo era totalmente tutti pensavano al metal, adoravano il metal, erano governati dalle leggi del metal e da molti stereotipi di questo genere. E quindi praticamente viene attaccato da dei druidi e si difende con un'ascia che lui trova e con la sua chitarra che si chiama Clementine. Che è bellissimo, perché allora poi dopo vi parlo del gameplay. Conosce una ragazza di cui si innamora, che si chiama Ofelia, e poi usa la musica, cioè praticamente fa degli assoli che si useranno molto spesso nel gioco, usa degli assoli per creare il bolide, oppure chiamato prima falciadruidi, quindi che bello, per uccidere appunto quei druidi. Succedono varie cose e poi arriva in questo mondo del metal, in questo Bladehenge, in cui si trovano in cui si trova Lars, che è il fratello, mi sembra, di Ofelia, ora forse mi sto sbagliando, e praticamente che stanno cercando di resistere a Lionwythe, che è il cattivo principale fino a questa parte del gioco. Allora, parlando del gameplay, voi adesso sentirete così la trama, però non vado più avanti di questo perché sarebbe tutto spoiler, perché dopo sono tutte cose, vari colpi di scena che devo dire mi piacciono in questo gioco. Ma la storia, anche se è molto bella, dire la verità, pensavo quando l'ho comprato, dicevo ah che bello, però pensavo peggio, invece mi sta piacendo veramente molto. La storia non è la parte più bella. Allora, intanto parlando del gameplay, in parte è un free roaming, non è open world ma è open map, quindi c'è una mappa piuttosto grande da poter esplorare, e ci stanno tutte queste distese di pianura piene zeppe di riferimenti al metal. Allora ci possono usare due armi, l'ascia per fare degli attacchi da ravvicinati, e la chitarra, che permette di fare delle magie, quindi come che fanno esplodere l'avversario, il nemico, oppure lo elettrificano per un po'. Poi appunto, come detto prima, si possono suonare degli assoli che permettono di fare alcune cose, tipo c'è uno che permette di sciogliere i nemici, un altro che permette di assoldare delle persone, degli alleati, e ci sono vari assoli che servono o per funzioni specifiche, quindi solamente in alcuni punti, oppure alcuni che servono magari proprio per il free roaming, come quello lì del bolide o del falciadruidi, oppure alcuni per il combattimento. E praticamente Alcune volte si possono addirittura comandare delle truppe di questi metallari, alcuni che tirano testate al vuoto, altri che sono delle ragazze che sparano con dei cinghiali morti. Mi sembra siano cinghiali. E si usano questi fan che si possono reclutare tramite un assolo, e si creano le bancarelle del merchandising. E poi praticamente si deve distruggere il palco avversario, prima che il proprio venga distrutto. Molto bella anche questa parte. Oppure si possono fare anche dei giochi di squadra con le proprie truppe, che creano degli attacchi speciali. Da quello che ho capito, adesso io non ci ho giocato, ma c'è anche una modalità multiplayer. E c'è appunto questa battaglia tra palchi. Quindi secondo me sono 8 giocatori, 4 e 4. Allora, come ultima cosa, per quanto riguarda il gameplay, si può anche potenziare il bolide o il falciadruidi. E tra l'altro, in una parte tipo a metà gioco più o meno, si sblocca la possibilità di scegliere le tracce da ascoltare. E a proposito di questo, ora vi parlo della colonna sonora. Io adesso ho qui la pagina Wikipedia e sto guardando un pochino quali ci sono. Allora, vi dico solamente le band più importanti, perché ci sono alcune molto molto carine come band, come canzoni, ma ora vi dico più o meno le più importanti. Ora voi direte: guarda, c'è anche questo, come hai fatto a non menzionarlo? So che molti le riconoscerete, ma io adesso dico quelle più importanti per farvi capire quanto è bella questa colonna sonora. Allora, abbiamo i 3 Inches of Blood, i Black Sabbath con Children of the Grave, Never Say Die ed altre. Poi abbiamo per esempio i Def Leppard. Mi sembra ci sia solamente una canzone che è Rock of Ages. I Dragon Force con Through the Fire Flames, famosa per essere la distruzione dei chitarristi. I Judas Priest con varie canzoni, tra cui Painkiller, One Shot at Glory, varie. I Kiss con, mi sembra, solamente God of Thunder, Marilyn Manson, che non è che mi fa impazzire, però c'è una canzone. I Manowar, ne abbiamo The Dawn of Battle e vediamo un po' qual era l'altro, Die for Metal, che non conosco, ma The Dawn of Battle la conoscevo. I Megadeth soprattutto, ci sono due canzoni dei Megadeth. In Motley Crue, non sapete quanto è bello andare in giro con un falciadruidi ascoltando Kickstart My Heart in cuffia. I Motorhead, Ozzy Osbourne, tra cui c'è Mr. Crowley, che è sempre bellissima da ascoltare. I Riot, gli Scorpions, gruppo pazzesco. Tenacious D, che io non ascolto spesso, però sentirli comunque nel gioco è molto molto bello, anche perché chiaramente ci sta proprio Jack Black, quindi ci sta benissimo nel gioco. E come ultimo, diciamo, tra quelli più importanti ci sono anche i Whitesnake. Ora non li ho detti tutti perché chiaramente ci avrei messo troppo, non ho detto tutte le canzoni, ma immaginatevi, veramente ce ne stanno esagerati di gruppi. Mi piace veramente tanto questo gioco. Ci sta, se non mi sbaglio, anche Ozzy Osbourne in una parte proprio. E comunque sì, veramente, veramente spettacolare. Un piccolo capolavoro, direi. Non posso, cioè, potrei già dare quasi un voto, ma sicuramente mi sto perdendo. Non ho ancora visto molte cose importanti del gioco. Per ora, cioè, secondo me un 9 pieno se lo merita, perché è qualcosa di pazzesco. Poi vedremo se alzarlo o abbassarlo. Però veramente, veramente aspettiamo. E quindi, per terminare la puntata, vorrei parlarvi di un'altra pellicola, di un altro film, uscita sempre nel 2021, e sempre, non l'ho fatto apposta, giuro, con The Rock, con Dwayne Johnson. Allora, si tratta di, forse avete già capito, forse no, Jungle Cruise. Alla fine ho poco da dire, vi parlo un pochino della trama, ma non c'è tantissimo da dire su questo film. Allora, praticamente, c'è questa maledizione sui conquistadores spagnoli che nel XVI secolo viaggiavano in Sud America, e la dottoressa Lily Houghton, e suo fratello McGregor, mi sembra, sì, McGregor. Tra l'altro Lily Houghton interpretata da Emily Blunt, e invece vabbè, poi dopo vi dirò chi fa The Rock. Vanno in questo posto per fare, per completare la loro ricerca sulle lacrime della luna, che praticamente si dice che possano diciamo curare ogni malattia, ogni problema, quindi che siano praticamente che possano rivoluzionare il mondo queste lacrime della luna. Nessuno crede a queste persone, però quindi decidono di andare proprio in Sud America. E allora praticamente lei deve rubare una punta di freccia che crede, quindi Lily deve rubare questa punta di freccia e crede sia la chiave per trovare l'albero in cui c'è questa qui sono queste lacrime della luna. Ruba questa punta di freccia e per scappare, per trovare questo albero con le lacrime della luna, contatta questo navigatore che fa questi, che poi è questo Frank, che è Dwayne Johnson, The Rock, che praticamente fa dei tour guidati in questa palude, in questi posti molto particolari. Però lui fa tutto finto, praticamente fa queste crociere, diciamo, fluviali, e praticamente ci sono dei pericoli finti, come dei finti ippopotami, finte popolazioni indigene, ma nulla di questo, sono tutti attori, tutti meccanismi, e praticamente lui decide di accompagnarla in questo viaggio, anche se non era molto sicuro. Partono e prima devono combattere contro la persona a cui Lily aveva rubato la punta di freccia, e così e poi partono, ci saranno molte cose di cui ora però non mi parlo, sempre per rischio spoiler. Allora, c'è poco da dire in realtà, è diciamo il classico filmone d'avventura tamarrissimo con The Rock, in cui si trovano in questa giungla incredibile, succedono un po' di cose. Ci sono dei plot twist carini, ma non proprio spettacolari. La trama è effettivamente scontata, a parte il finale effettivamente carino, ma la trama è proprio scontata, cioè... non c'è qualcosa di spettacolare che tu proprio non te lo immaginavi, oppure c'è qualcosa di proprio particolare che normalmente non c'è in un film. Semplicemente stanno facendo un viaggio per trovare la cura incredibile che riuscirà a salvare tutto il mondo, per cui non c'è nulla di che. È abbastanza divertente, soprattutto per quelle finte trappole che fa Frank, quindi The Rock. Il cast è abbastanza buono, quindi avevo detto, certo, più importante è Dwayne Johnson e Emily Blunt, Emily che fa Lily Houghton e Dwayne che fa Frank Wolf, che poi, vabbè, non vi dico chi è veramente perché è tutto, vi lascio con la sorpresa per il plot twist finale, perché chiaramente ci sarà un bel colpo di scena di cui ora non vi parlo. Che altro? Vabbè, i nemici principali sono il principe di Prussia, Gioacchino di Prussia, sì, e un conquistador che, beh, che rinasce a un certo punto, e quindi si scopre che c'è questo conquistadores maledetto. E insomma, semplicemente questo è il film, quindi detto il classico film d'avventura, abbastanza divertente, intrattiene abbastanza. Tra l'altro, da quello che ho capito, è tratto da un'attrazione dei parchi Disney, quindi Disneyland e tutti questi altri. Praticamente è uscito, cioè doveva uscire nel 2020, poi però è stato rinviato nel 2021 e ora è su Disney Plus gratuitamente. A proposito di Disney Plus, vi parlerò anche forse nella prossima puntata di varie serie che ho visto lì, soprattutto Marvel. Io sono un grande fan Marvel. Per quanto riguarda Jungle Cruise, a parte questo, finale carino, L'unica cosa potrei anche dirvi che c'è Domitilla D'Amico, una doppiatrice piuttosto famosa come quella di Harley Quinn o di Black Widow, che fa che doppia Lily Houghton, quindi Emily Blunt. E dopo questo quindi vi posso salutare e ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao!